Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
L'indomani la Ramée si recò dal prigioniero e allontanò a uno i guardiani con un pretesto qualunque. «Ebbene?» domandò Beaufort quando furono soli. «Ebbene, la cena è ordinata». «Ah, e di che si compone? Sentiamo, signor maggiordomo. Vostra Altezza ha promesso di rimettersi a me. E vi sarà il pasticcio?» «Certo, è grosso come una torre, fatto dal successore di compar Marteau, per l'appunto. E gli hai detto che era per me?» «Gliel'ho detto». «E che cosa ha risposto?» «Che farà meglio che potrà per contentare vostra Altezza». «Meno male!» esclamò Beaufort, stropicciandosi le mani. «Corbezzoli!» seguitò la Ramée. «Come principiate a farvi ghiotto, Altezza! Non vi ho mai visto in viso tanto allegro da 5 anni in qua». Il principe capì di non aver saputo frenarsi abbastanza, ma in quel momento, come se avesse ascoltato la porta e reputata urgente una distrazione alle idee di la Ramée, capitò Grimaud e gli fece segno che aveva da dirgli qualcosa. La Ramée si accostò a Grimaud, che gli parlò pian piano. Intanto il signor di Beaufort si era rimesso. «Ho già proibito a quest'uomo», disse, «di presentarsi qui senza mia licenza. Altezza, conviene perdonargli, perché l'ho fatto chiamare io». «E perché l'avete fatto chiamare quando sapete che mi spiace? Rammentatevi, Altezza, quel che si è fissato, che deve servirci alla famosa cena». «Vostra Altezza ha scordato la cena?» «No, ma avevo scordato Grimaud. Sapete bene, principe, che senza di lui non si va a tavola». «Fate a modo vostro. Avvicinatevi, giovanotto», disse la Ramée, «e state a sentire quel che vi dico». Grimaud si avvicinò con il suo viso più burbero. L'altro continuò: «Sua Altezza mi fa l'onore di invitarmi a cena per domani». Grimaud fece un segno come non comprendendo in che lo riguardasse una tal cosa. «Sicuro, sicuro», disse la Ramée, «vi riguarda, poiché avrete l'onore di servirci, senza contare che, per quanto abbiamo buon appetito e gran sete, resterà un po' di roba in fondo ai piatti e alle bottiglie, e quella sarà per voi». Grimaud si inchinò in segno di ringraziamento. «E adesso», proseguì la Ramée, «chiedo licenza a vostra Altezza. Pare che il signor di Chavigny debba assentarsi per alcuni giorni e prima di partire mi avverte che deve darmi alcuni ordini». Il principe procurò di scambiare uno sguardo con Grimaud, ma l'occhio di Grimaud era senza sguardo. «Andate», rispose il principe alla Ramée, «e tornate il più presto possibile. Principe, volete forse la rivincita della partita di ieri alla pallacorda?» Grimaud fece con il capo un segno impercettibile, dall'alto in basso. «Sì», replicò il signor di Beaufort, «ma badate, la Ramée, non tutte le giornate sono uguali, e oggi sono deciso a battervi». La Ramée uscì. Grimaud lo seguì con gli occhi senza che il resto del suo corpo facesse un movimento. Quando vide chiusa la porta, si levò vivacemente di tasca un lapis e un pezzo di carta e disse: «Altezza, scrivete». «E che devo scrivere?» Grimaud fece un segno con il dito e poi dettò: «Tutto è pronto per domani sera. State in guardia dalle 7 alle 9. Tenete pronti 2 cavalli. Scenderemo dalla prima finestra della galleria». «E poi?» domandò il principe. «E poi? Firmate. Niente altro?» «E che volete di più, Altezza?» riprese Grimaud, sempre molto conciso. «Orsù, esci dal tuo mutismo», disse il principe. «Dammi almeno qualche ragguaglio sulla maniera in cui dobbiamo fuggire». «Mi è proibito», rispose Grimaud. prima del momento dell'esecuzione. Ma almeno spiegami che cosa conterrà il famoso pasticcio, se non vuoi che io impazzisca prima che tu abbia a servirmelo. Altezza, conterrà due pugnali, una fune a nodi e uno di quei bavagli chiamati pera d'angoscia. Bene. Vostra Altezza vede che ce ne sarà per tutti. Prenderemo per noi i pugnali e la fune, disse il principe. E faremo mangiare la pera ad Aramè, rispose Grimaud. Mio caro Grimaud, replicò il duca, tu non parli spesso, ma quando parli bisogna renderti giustizia, dici parole d'oro. Verso la medesima ora in cui si tramavano quei disegni di fuga fra il principe e Grimaud, due uomini a cavallo, seguiti a poca distanza da un lacchè, entravano a Parigi dalla Rue du Faubourg Saint-Marcel. Quei due uomini erano il conte de la Fère e Raoul, il visconte di Bragelonne. I due viaggiatori si fermarono in Rue du Vieux Colombier, all'insegna della Volpe Verde. Athos conosceva da lungo tempo quella taverna, c'era stato 100 volte con gli amici, ma da 20 anni erano accaduti molti cambiamenti nell'albergo, cominciando dalla padrona. I forestieri consegnarono agli stallieri i loro cavalli, e siccome erano animali di razza nobile, raccomandarono di averne somma cura, e che non si desse loro altro che paglia e avena, e si lavasse loro il petto e le gambe con vino tiepido. Avevano fatto 20 leghe nella giornata. Quindi, dopo essersi occupati dei cavalli, come debbono fare i veri cavalieri, chiesero 2 camere. «Ora, disse Athos, vi vestirete meglio, Raoul. Vi presenterò a qualcuno. Oggi, signore, disse il giovane, tra mezz'ora. Raoul s'inchinò. «A proposito», disse Athos, «adornatevi bene, voglio che vi trovino bello». «Signore», rispose il giovane sorridendo, «spero che non si tratti di matrimonio. Conoscete i miei impegni con la piccola Louise?» Athos sorrise a sua volta. «No, no, benché io vi voglia presentare una donna». «A una donna?» disse Raoul. «Sì, e desidero anche che le vogliate bene». Raoul guardò il conte con una certa inquietudine, ma vedendo che sorrideva si rassicurò subito. «E quanti anni ha?» chiese il visconte di Bragelonne. «Mio caro Raoul», replicò Athos, «sappiate una volta per sempre che questa è una domanda da non farsi mai. Quando potete leggere sul viso di una donna la sua età, è inutile domandargliela. Quando non potete, è indiscrezione». «Ed è bella?» 16 anni fa passava non solo per la più leggiadra, ma anche per la più graziosa donna che ci fosse in Francia. Questa risposta rassicurò pienamente Raoul. Si ritirò dunque nella sua camera e, con quella civetteria che tanto si addice alla gioventù, si diede a seguire le istruzioni di Athos, cioè a farsi più bello che potesse. Quando ricomparve, Athos lo accolse con quel sorriso paterno con cui un tempo riceveva D'Artagnan, ma che per Raoul si addolciva di più profonda tenerezza. Erano le 3 pomeridiane, cioè l'ora adatta alle visite. I 2 viaggiatori si incamminarono per Rue de Grenelle, presero la Rue des Rosiers, entrarono nella Rue Saint-Dominique e si fermarono davanti a un magnifico palazzo di faccia ai Giacobini e sormontato dalle armi di Luin. «È qui», disse Athos. Madame de Chevreuse, di cui parlammo tanto spesso nel racconto dei 3 moschettieri, senza però aver mai occasione di metterla in scena, era ancora reputata una bellissima donna. Difatti, benché in quel tempo avesse già 44-45 anni, ne mostrava appena 38-39. Stava in un salottino la cui finestra dava sul giardino. grande civetteria era per una donna dell'età di Madame de Chevreuse starsene sdraiata su una grippina con la testa appoggiata alla parete. Aveva in mano un libro mezzo aperto e un cuscino sosteneva il braccio la cui mano reggeva il libro. All'annuncio del servo si sollevò un po' e avanzò curiosamente il capo. C'era in tutta la persona di colui che era stato annunciato sotto un nome completamente sconosciuto a Madame de Chevreuse una tale aria di gentiluomo di alto lignaggio che ella si sollevò a metà e gli fece graziosamente segno di sedersi vicino a lei. Athos salutò e obbedì. Ci fu un breve silenzio, durante il quale quelle due persone che si riconoscevano tanto bene a prima vista come di altissima schiatta, si esaminarono senza provare né da una parte né dall'altra alcun imbarazzo. La prima a parlare fu la duchessa di Chevreuse. «Ebbene, signore», disse con sommo garbo, «non vedete che aspetto con impazienza?» «E io, signora», rispose Athos, «guardo con ammirazione». «Dovete scusarmi», aggiunse la signora, «se sono ansiosa di sapere con chi discorro. Voi siete un uomo di corte, incontestabile, eppure non vi vidi mai alla corte. Uscite per caso dalla Bastiglia?» «No, signora», rispose sorridendo Athos, «ma forse sono sulla via che vi conduce». «Ah, in questo caso ditemi subito chi siete, poi andatevene», rispose la duchessa con quel tono festoso che in lei aveva sì grande fascino. «Perché io sono già troppo compromessa per voler compromettermi ancora. Chi sono, signora? Vi hanno detto il mio nome, il Conte de la Fer. Questo nome non vi fu mai noto. Prima ne avevo un altro, che forse sapeste, ma che di certo avete dimenticato. Prima mi chiamavo Athos». Madame de Chevreuse spalancò gli occhi attoniti. Era evidente, come le diceva il conte, che quel nome non le era nuovo, ma che rimaneva nella sua memoria molto confuso fra antichi ricordi. «Athos», disse, «aspettate un po'». E si pose tutte e due le mani sulla fronte, quasi volesse costringere le mille idee fugaci che conteneva a fermarsi un momento per lasciarle veder chiaro. «Volete che vi aiuti, signora?» disse Athos, sorridendo. «Oh», riprese la duchessa, già stanca di cercare, «mi farete piacere». Quell'Athos era in stretta relazione con tre giovani moschettieri che si chiamavano D'Artagnan, Porthos e Aramis, disse la signora con vivacità. «Proprio Aramis», riprese Athos, «non vi siete dunque dimenticato affatto di quel nome?» «No», disse lei, «no, povero Aramis, era un amabile gentiluomo, elegante, prudente, che faceva versi graziosi. Credo che non abbia fatto una buona fine». «Infelicissima», disse Athos, «si fece abate». «Oh, che peccato!» esclamò Madame de Chevreuse, muovendo con indolenza il ventaglio. «Davvero, signore, vi ringrazio». «Di che, signora?» «Di avermi rammentato quel ricordo, che è uno dei più piacevoli della mia gioventù. E allora mi permettete di rammentarvene un secondo?» «Oh, dite pure», riprese Madame de Chevreuse, «con un uomo come voi mi arrischio a tutto». Athos s'inchinò e proseguì. «Aramis era in stretti rapporti con una giovane merciaia di Tours». «Merciaia di Tours?» fece Madame de Chevreuse. «Sì, una sua cugina che si chiamava Marie Michon». «Ah, la conosco», esclamò la duchessa. «E quella a cui scriveva dall'assedio di La Rochelle per avvertirla di un complotto che si tramava contro quel povero Buckingham. Precisamente, disse Athos. Mi permettete di parlarvi di lei? Madame de Chevreuse guardò Athos. Duchessa, quella cugina di Aramis, disse Athos, Marie Michon, la merciaia, nonostante la sua condizione modesta, aveva le più alte conoscenze. Chiamava sue amiche le prime dame della corte e la regina, superba com'era nella sua qualità di austriaca e di spagnola, la chiamava sorella. Ahimè, interruppe Madame de Chevreuse con un leggerissimo sospiro e con il piccolo moto del ciglio che era di lei sola. Da quel tempo le cose sono cambiate di molto. E la regina aveva ragione, continuò Athos, giacché Marie Michon le era molto devota. Devota a segno da servirle la mediatrice con suo fratello il re di Spagna. Cosa che, riprese la duchessa, oggi le è imputata a gran delitto. Tanto, continuò Athos, che il cardinale, il vero cardinale, l'altro, una mattina risolvette di far arrestare la povera Marie Michon e di condurla al castello di Loche. Per fortuna la cosa non poté farsi tanto segretamente che non si divulgasse la notizia, il caso era previsto. Se Marie avesse corso qualche pericolo, la regina avrebbe dovuto farle pervenire un libro di orazioni rilegato in velluto verde. «È verissimo», disse la duchessa, «siete ben informato». Una mattina arrivò il libro verde recato dal principe di Marsillac. Non c'era tempo da perdere. Per buona sorte, Marie Michon e una sua serva, una certa Ketty, portavano egregiamente il vestito da uomo. Il principe procurò a Marie un abito da cavaliere, a Ketty uno da lacchè, diede loro due ottimi cavalli e le due fuggiasche lasciarono rapidamente Tours, avviandosi verso la Spagna, tremando al minimo rumore, prendendo strade traverse perché non osavano battere le strade maestre e chiedendo ospitalità quando non trovavano albergo. «Oh, davvero! Andò proprio così!» gridò Madame de Chevreuse battendo le mani. «Sarebbe proprio curioso...» Si fermò. «Che io seguissi le due fuggitive fino al termine del loro viaggio?» disse Athos. «No, madame, non abuserò in tal modo del vostro tempo, e non le accompagneremo se non a un piccolo villaggio del Limousin, che chiamano Roche-l'Abeille». Madame de Chevreuse gettò un grido di sorpresa e guardò in faccia Athos con tale espressione di meraviglia da far sorridere l'antico moschettiere. «Aspettate, signora», continuò Athos, «giacché ciò che devo dirvi è ben più strano di quel che vi ho detto». «Signore», replicò Madame de Chevreuse, «ormai vi considero uno stregone e da voi mi aspetto di tutto, ma non importa, continuate». Quella volta la giornata era stata lunga e faticosa, faceva freddo. Era l'11 di ottobre. Il villaggio non presentava né alberghi né castelli. Le case dei contadini erano povere e sporche. Marie Michon era una persona di gusti aristocratici, come la regina, sua sorella, era avvezza a odori delicati e a biancheria fine, per cui decise di domandare ospitalità al presbiterio. Athos fece una breve pausa. «Ho continuato», disse la duchessa, «vi ho avvertito che mi aspettavo qualunque cosa». Proseguì Athos. I due viaggiatori bussarono alla porta. Era tardi, il prete, coricato, gridò loro che entrassero. Marie Michon, che pareva il più grazioso cavaliere del mondo, spinse la porta, mise dentro la testa e chiese ospitalità. «Volentieri, mio giovane cavaliere», rispose il prete, «se volete adattarvi agli avanzi della mia cena e a metà della mia camera». Le due viaggiatrici si consultarono un momento. Il prete le udì ridere, poi il padrone, o anzi la padrona, replicò: «Grazie, signor curato, accetto». «A meno che non siate il demonio in persona», disse la duchessa, «non so come possiate conoscere tutti quei particolari».
Paolo Bonacelli ha letto «Vent'anni dopo» di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.